Nel nostro primo incontro ci siamo soffermati sulla chiamata di Abramo, questa nuova esperienza, l'esperienza che Abramo ha avuto con Dio. E abbiamo visto la fede di quest'uomo. Continuiamo ancora con la vicenda di Abramo. La vicenda di Abramo per noi è importante perché lui è chiamato, può dire, un po', è un esempio, il primo esempio di vita vissuta nella fede in Dio. E quindi è un importante conoscerlo, per cui dedicheremo 3 incontri alla vita di Abramo, che Abramo ha vissuto con Dio. Il libro della Genesi, dopo la separazione di Abram da Lot, racconta la campagna di 4 re. 4 re, li chiamavano re, ma devono essere stati piccoli, capi di una città, era già un re. 4 capi di 4 città si sono radunati per combatterne 5, capi di 5 città. E tra queste 5 città c'era anche Sodoma. E a Sodoma viveva Lot, il nipote di Abramo. Allora era normale che questa gente vivesse di razzie, praticamente le guerre, perché le facevano? Per portar via tutto quello che quelli di un'altra città erano riusciti ad accumulare, sia in viveri sia in ricchezze, e quindi facevano la razzia e vivevano in quel modo. L'anno dopo magari erano degli altri che andavano a recuperare, eccetera, o a fare altre razzie. Più o meno la storia, è sempre stata così, probabilmente non solo in quelle terre, ma non so se pensate perché l'Italia è andata in Libia a combattere e in Somalia a suo tempo, in Etiopia. E così tutte le altre nazioni, Francia e Spagna e Portogallo e Inghilterra e Olanda, perché ci vanno ancora? E perché l'America è andata in Iraq? Insomma, sono razzie un po' più grosse, ma sono sempre di quel tipo. La storia continua allo stesso modo, purtroppo. Gli uomini, se non hanno qualcos'altro, qualcosa di nuovo che viene dall'altro, vivono così. Ed è in questa storia che viene a trovarsi Abramo, come è in questa storia che viviamo noi e che dobbiamo portare qualche altra luce che dice possiamo fare a meno di fare queste razzie così grosse in giro per il mondo. In questa storia si trova Abramo, perché un fuggiasco da quella guerra tra i 4 re, che erano capitanati dal re Chedorlaomer, re dell'Elam e di Tideal. Re dell'Elam, Tideal era un altro re di Goim. Ecco, questi, Chedorlaomer, ecco, da questa guerra fatta, mossa da Chedorlaomer contro Sodoma e le altre città intorno, un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo, che si trovava alle querce di Mamre. Perché lo avvertì? Perché quei re, andandosene, catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto in Sodoma. Allora Abram cosa fa? Quando seppe che il suo parente era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino ad Ai. piombò sopra di essi di notte, lui con i suoi servi, li sconfisse e proseguì l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutta la roba e anche Lot, suo parente, i suoi beni, con le donne e il popolo. Quindi in questo fatto così increscioso, non so se possiamo dire che questo fatto diventa provvidenziale. Perché? Anzitutto vediamo come Abramo è un uomo all'altezza della situazione di questo mondo, è capace di organizzarsi, è capace di recuperare il suo parente con le sue persone e la sua roba. Si guadagna in questo modo, Abramo, si guadagna la stima e la fiducia di quei popoli, di quella gente che viveva attorno a lui, per questo atto di solidarietà. Ma poi ancora, Abramo si dimostra non attaccato alla roba, perché quando il re di Sodoma lo vuol pagare e gli dice: dammi le persone, i beni, prendili per te, lo vuol pagare, Abramo no, non accetta. Quindi vediamo come Abramo non è mosso da avidità, non cerca la ricchezza. Quello che ha fatto, lo ha fatto per solidarietà e gratuitamente, possiamo dire, non ha voluto, ma ha anche rispetto per quelli che lo hanno aiutato, quelli, se vogliono, possono prendersi anche la roba. È un po', possiamo dire, quello che ha fatto poi San Paolo quando diceva: io mi guadagno da vivere, però gli altri possono anche farsi, in qualche modo, gli altri apostoli, se vogliono, possono farsi mantenere perché ne hanno il diritto, ma io non voglio toccare la roba di nessuno, me la guadagno io, quello che è necessario per la mia vita. Quindi Abramo non cerca la ricchezza, è libero dalle cose di questo mondo, ma non giudica gli altri che magari sono contenti di essere pagati per la loro fatica. È provvidenziale questo fatto perché? Perché al ritorno da questa vicenda, da questa vittoria, possiamo dire, al ritorno Abramo riceve l'omaggio prima del re di Sodoma, ma poi incontra anche il re di Salem. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. E benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Abram gli diede la decima di tutto. È un brano breve questo, ma che è rimasto importante e che viene citato ancora nel Nuovo Testamento, citato anche nella lettera agli Ebrei in modo particolare. Questo re di Salem, e gli ebrei dicevano che questo Salem è Gerusalem, è la città di Gerusalemme, questo re che non appare da nessun'altra parte, né prima né dopo, è un re che è anche sacerdote, e la sua fede combacia con quella di Abramo. Lui crede nel Dio Altissimo, è sacerdote del Dio Altissimo, tanto che offre in sacrificio non animali, non uccide animali, ma offre pane e vino. e poi benedice Abramo. È un incontro importante, importante perché è strano e inspiegabile e ci lascia lì con dei punti di domanda. E questi punti di domanda ci fanno pensare a quello che succederà molto molto più avanti, 2000 anni dopo, quando Gesù verrà presentato a noi dai Vangeli come sacerdote. Lui offre se stesso a Dio, come re, viene acclamato re dai suoi discepoli quando entra in Gerusalemme, viene proclamato re, anche se in modo derisorio, da Pilato e dai suoi soldati, e anche sulla croce c'è il titolo di re, re e sacerdote, che ha offerto ai suoi discepoli, ma alzando gli occhi al cielo, quindi ha offerto al Padre pane e vino. Quindi questo sacerdote re Melchisedec per noi diventa quasi una profezia, qualcuno che ci fa collegare la vita di Abramo con quella di Gesù. Questo re sacerdote non è discendente di Aronne, perché incontra Abramo, quindi molti secoli prima di Aronne. Quindi non fa parte del sacerdozio levitico, del sacerdozio del popolo di Israele, del Tempio di Gerusalemme. È un altro sacerdozio che viene direttamente da Dio, proprio come il sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. È detto anche in un salmo e nella lettera agli Ebrei. Il suo sacerdozio è accettato da Abramo. Addirittura Abramo lo considera superiore, tanto che gli dà la decima di tutto. È segno che Abramo riconosce come valido e come importante per la sua vita e per la sua storia l'azione e la presenza di questo re sacerdote. Ecco che offre il pane e il vino, quasi una prefigurazione del sacrificio di Gesù. Offre il pane e il vino. Che cosa vuol dire offrire il pane e il vino invece che un animale sgozzato? Vuol dire offrire il lavoro dell'uomo, la vita dell'uomo, non la vita di un animale, ma la vita che vive ancora degli uomini. È un sacrificio molto più pacifico, non cruento, è molto più bello e gradito anche per noi. Pensare a questo tipo di sacrificio per noi è molto più semplice e anche lo sentiamo molto più vivo, molto più aderente alla nostra vita. Dopo questo incontro, ecco che ancora durante questo incontro, Melchisedec benedice Abramo, e avete sentito come fa a benedire Abramo. Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici. È una benedizione doppia, verso Abramo e verso Dio. Dio che deve benedire Abramo, che gli ha dato in mano i nemici, e Abramo, la cui storia è un richiamo a Dio. È un'unica benedizione, ma che si rivolge non solo ad Abramo ma anche a Dio. Abramo deve essere benedetto da Dio. L'uomo ha bisogno sempre e comunque di benedizione, perché senza Dio cosa sarebbe l'uomo? Se c'è la benedizione di Dio, allora la vita dell'uomo è sana ed è utile a molti. E Dio è benedetto perché ha potuto servirsi di quest'uomo, di Abramo, per salvare le altre persone. Ecco quindi che il sacrificio è accompagnato, il sacrificio del pane e del vino è accompagnato da questa duplice benedizione. Questa benedizione si esprime e continua poi con una visione. Questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione. E che parola gli viene rivolta? Anzitutto, non temere. E questa parola non temere la conosciamo già, è quella che c'è 366 volte nella Bibbia, una volta al giorno per tutto l'anno, compresi gli anni bisestili. E qui viene rivolta ad Abramo. Non temere. È una parola che assicura la presenza di Dio accanto all'uomo. Voi ricordate quando questa parola viene rivolta a Maria dall'angelo, a Giuseppe dall'angelo, e poi ancora via via a tanti. Perché non deve temere l'uomo? Perché Dio è presente. Io sono il tuo scudo. Che significa? La tua difesa, ti difendo io. Se c'è qualche pericolo, ti difendo io. Io sono il tuo scudo, non temere. Ma Abramo dice a Dio: mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado, sono ormai vicino alla morte, ho passato i 90, era verso i 100. Me ne vado senza figli. E allora che mi serve anche tutto quello che ho raccolto, tutte le tue benedizioni che mi hai dato? La ricompensa o il dono più grande che potrebbe avere Abramo, secondo lui, è avere una discendenza. E allora Dio risponde, qui è proprio un colloquio molto lungo di Dio con Abramo. Dio promette: la tua ricompensa sarà molto grande. Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, un servo. È proprio una grande delusione per Abramo. Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore. Il Signore risponde: non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. E gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. Tale sarà la tua discendenza. Abram cosa fa? Credette. E Dio glielo accreditò come giustizia. Abram non replica, crede a quello che Dio gli dice. Anche qui vediamo un altro passo importante della fede di Abramo. E gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. E allora Abramo, che non possedeva ancora neanche un campo, risponde: come faccio a sapere che ne avrò il possesso? Allora gli risponde ancora Dio, gli vuol dare un segno: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Abramo li prende, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra, non divise però gli uccelli. Ha squartato questi animali e mette una metà di fronte all'altra. Cosa vuol dire? Che cos'era? Era un rito, quello che facevano due uomini quando facevano un'alleanza. Squartavano un animale, ci passavano in mezzo. Era come dire, se io rompo l'alleanza, son degno di far la stessa fine di questi animali. In modo molto, molto plastico di dire le cose, insomma, non solo parole, ma da vedere. Non quello che... Abram prepara questo rito. Se tu, o Dio, mi prometti queste cose, facciamo un'alleanza e prepara le... Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram. Ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram, sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. E gli fa un po' di profezia dell'Esodo. E questo ci fa dubitare che questo pezzetto è stato aggiunto poi in seguito quando hanno messo per iscritto questi ricordi, certamente dopo l'uscita dall'Egitto, molti molti anni dopo, se non secoli addirittura. Comunque qui c'è abbastanza dettagliata la profezia della schiavitù in Egitto e dell'esodo che sarebbe avvenuto un bel po' di anni dopo. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, eccetera. Quando tramontato il sole sarà fatto buio fitto, ecco, un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. Quindi è Dio che passa in mezzo a questi animali, è Lui che ratifica l'alleanza con Abramo attraverso questo rito in uso a quei tempi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Molto grande perciò, fiume Eufrate al di là della Giordania, fino all'Egitto, fino al Nilo, il fiume d'Egitto. Quindi ecco, la promessa è ancora soltanto una promessa, ma Dio è passato in mezzo a quegli animali, quindi è una promessa sicura. Ecco l'alleanza di Dio con Abramo. E qui in questo momento Dio non chiede niente, un segno da parte di Abramo, glielo chiederà un po' più avanti. Segue una vicenda particolare. Abramo crede a Dio, ma sua moglie Sarai no. Lei non ha avuto la stessa esperienza. E cosa dice la moglie? Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Il figlio della schiava è mio. Si vede che è questo il modo con cui tu dovrai avere dei figli. Quindi Sara usa l'intelligenza, usa il buon senso. Qui i figli non arrivano, dobbiamo in qualche modo trovare dei sistemi perché arrivino. Dio li ha promessi, ma si vede che dobbiamo pensarci noi come deve fare a darceli. Usa l'intelligenza, propone ad Abramo la soluzione dell'intelligenza, non quella della fede. E questa soluzione intelligente si vedrà in seguito che diventerà causa di grandi sofferenze prima di tutto per Sara, ma poi anche per Abramo e poi anche per i figli che verranno dopo. Perché Abramo si lascia vincere dalla tentazione di sua moglie e accetta la sua proposta di prendersi la schiava Agar, che è un'egiziana, la quale poi si monta la testa di essere diventata la regina e si ribella alla sua padrona, a Sara, e conoscete un po' le vicende che casomai vedremo nell'incontro prossimo. Subito quando è ancora qui nel capitolo 16 che vi ha raccontato che questa schiava, quando si accorge di essere incinta, non obbedisce più. Allora la padrona la maltratta e allora lei scappa, se ne va lontana nel deserto. Ma Dio ha misericordia. È figlio di Abramo anche quello, anche se non è la sua sposa vera, insomma, ma soltanto una schiava. E allora le manda dietro un angelo che le dice: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine. Anche quella è una discendenza grande che riceve la stessa benedizione che ha Abramo, perché è figlio di Abramo anche questo. E ancora l'angelo continua: ecco, sei incinta, partorirai un figlio, lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. Egli sarà come un onagro. Conoscete? Gli onagri sono gli asini selvatici. Sarà come un onagro, cioè uno che non è dominato da nessuno, che non gli si può salire in groppa. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Quindi sarà uno che darà filo da torcere a tutti gli altri e che non si lascia, integrare nella vita degli altri. Agar chiamò il Signore che le aveva parlato: tu sei il Dio della visione, perché diceva: qui dunque sono riuscita ancora a vedere dopo la mia visione. Pensava di dover morire perché ha visto Dio o l'angelo di Dio. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. E per un po' di anni Abram pensa ad essere così a posto, che la soluzione di Dio fosse stata quella che gli ha proposto Sara. Ma quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te, ti renderò numeroso, molto, molto. Abram si prostra e ascolta ancora: eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di figli. Non ti chiamerai più Abram, ma Abraham, perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò, e ti renderò molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo della discendenza dopo di te. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. Sarò il vostro Dio. E poi aggiunge ancora, finalmente, da parte tua. Ricordate che l'altra volta Dio è passato e non ha chiesto niente ad Abramo. Adesso Dio ritorna dopo anni e sottolinea ancora quello che gli aveva detto, come non fosse successo niente, perché non era quella la soluzione di Dio, ma era quella dell'intelligenza umana. da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te. Può prenderla come una sgridata, Abramo, questa, devi osservare, non l'hai osservata. Hai fatto quel che dicono gli uomini, ma non quel che ho detto io. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi, tra la tua discendenza e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione. E Dio aggiunse ancora: quanto a Sara e tua moglie, la chiamerai Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Cosa deve fare Abramo? Si prostrò con la faccia a terra e rise. Noi conosciamo il riso di Sara perché conosciamo l'altro brano che vedremo la prossima volta. Ma anche Abram rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio. E Sara all'età di 90 anni potrà partorire. E disse a Dio, non gli dice di no, ma se almeno, non occorre che ti scomodi, mi accontento di Ismaele, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. No, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. L'importanza anche per Dio della discendenza dalla moglie. E lo chiamerai Isacco, stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Anche Ismaele lo benedico, eccetera, ma è Isacco il Ismaele partecipa della benedizione. Ma è Isacco quello con cui Dio stabilirà l'alleanza. Ecco come è importante, credo, questo brano, perché per la nostra comprensione della fede, di come Dio è capace di mantenere le promesse anche se a noi, anche quando a noi sembra impossibile. Perché a noi sembra impossibile perché teniamo conto delle nostre esperienze normali, quotidiane. Ci sembra impossibile perché non teniamo conto dell'onnipotenza di Dio. Di quella ci è difficile tener conto. Perché in fondo la nostra fede, più che fede, è un ragionamento ancora, e siamo capaci di dire fin qui Dio può arrivare, più in là no. La fede è, e lo vediamo anche da questi brani, è un'obbedienza a Dio. E da questo modo di vivere la fede che Dio chiede ad Abramo possiamo forse comprendere anche il significato di quell'obbedienza che deve esserci, che c'è anche nella nostra vita cristiana. Il Signore ci mette, mettendoci nella Chiesa, in una situazione in cui dobbiamo vivere l'obbedienza. L'obbedienza a Dio, ma attraverso qualcuno di cui Dio si serve, dei pastori per esempio. E in fondo anche l'obbedienza che viene vissuta negli ordini religiosi nelle congregazioni religiose, così è un'obbedienza di fede. Lì perché si ubbidisce? Si ubbidisce perché si vuole ubbidire a Dio, non alla propria intelligenza. Si vuole ubbidire a Dio, non alle conclusioni dei nostri ragionamenti. Si vuole ubbidire a Dio e non alle deduzioni delle nostre esperienze quotidiane. E allora quella obbedienza è chiaramente sempre e soltanto possibile nella fede e diventa espressione e manifestazione di fede in Dio. Ecco l'alleanza qui che Dio propone ad Abramo. Dio la stabilisce lui per primo e si impegna per primo, ma poi chiede anche ad Abramo, chiede anche all'uomo di portare un segno concreto nella propria vita, nella propria carne. La circoncisione è un segno concreto nella carne dell'uomo, così che l'uomo non dimentichi di essere alleato di Dio, di godere l'alleanza di Dio. È un segno che gli costa sofferenza e fatica per una volta solo all'uomo portare questo segno, ma un segno stabile che rimanga, per cui l'uomo non deve mai dimenticare di avere Dio come alleato, di essere suo, di essere e di rimanere sempre quindi in ascolto della sapienza di Dio, alla ricerca della sua parola, che è più sicura della propria intelligenza e delle proprie ragionamenti e deduzioni. Ecco, e quando Dio chiede questo segno di alleanza ad Abramo, ecco che ripete la promessa di un figlio dal suo matrimonio. È difficile anche per Abramo credere a questa promessa di Dio, perché Abramo aveva già ormai un frutto della sua intelligenza, aveva Ismaele. Anche per lui è difficile, per questo ride, come riderà poi Sara. Così attraverso questo suo sorriso o riso sentiamo Abramo più vicino alla nostra esperienza, più vicino a noi, è uno di noi. Però vediamo come Dio, adesso non so se si può dire così, è cocciuto nel compiere l'impossibile. Cioè, quello che per l'uomo è impossibile. Abramo 100 anni, Sara 90, volendo si accontentano già di quel figlio della schiava. No, Dio vuole proprio dargli un figlio da sua moglie, che lo senta proprio suo del tutto, tutti e due. E perché Dio attende così tanto? Facciamo presto a rispondere, anche a distanza possiamo, perché Dio vuol fargli vedere che è proprio frutto della sua promessa e non delle possibilità umane. Abramo dovrà, e oltre ad Abramo tutta la sua discendenza, dovrà essere sempre lì col grazie in bocca e essere sempre fiducioso. Dio può intervenire là dove è impossibile. L'uomo, ogni discendente di Abramo fino alla fine dei secoli, non potrà mai scoraggiarsi o dire Dio mi ha abbandonato, perché è quando Abramo ha 100 anni e Sara 90 che nasce un figlio, quando è davvero impossibile. È allora che Dio mantiene le sue promesse, deve sperare contro ogni speranza, come dirà San Paolo. Quindi per i discendenti di Abramo, per chi vuole aver fede in questo Dio, non c'è posto per, come chiamate, per lo scoraggiamento, per la tristezza, per... no, perché Dio c'è ancora e noi vedremo il suo intervento quando noi non siamo più capaci di far nulla. E dopo molto tempo che non siamo più capaci di intervenire, quando abbiamo perso tutte le speranze, allora Dio entra in campo. Ora Abramo aveva 99 anni quando stabilì quando ha fatto questo segno di accettare l'alleanza con Dio, quando si è fatto circoncidere e ha fatto circoncidere tutti i suoi uomini. Ecco, vediamo come, quindi se si è fatto circoncidere vuol dire che ha creduto davvero, nonostante tutte le sue difficoltà, è riuscito a lasciare da parte i suoi dubbi e le difficoltà e ha creduto, ha dato credito alle promesse di Dio e a Dio stesso. Quindi anche qui vediamo ancora Abramo come l'uomo della fede, e tutta la sua vita ad ogni passo è una prova della fede, così che possiamo vedere che tutta la sua vita è davvero fondata nel credere alle possibilità di Dio. Forse siamo anche noi figli di Abramo, che possiamo credere alle possibilità di Dio e non alle nostre. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.